e quindi valida per la valutazione finale dell'alunno. Il dietrofront socialista, secondo i vescovi, è un attentato alla libertà religiosa. Per il momento, per convincere l'esecutivo a rivedere la propria posizione, hanno deciso di puntare alla raccolta firme. Dicono di averne già messo insieme finora 2,5 milioni, eccetera. La libertà religiosa per i vescovi è il diritto di sparare nella testa ai bambini. Questi sono criminali, assassini come il loro Dio, come il pazzo di Nazareth. Cioè, è veramente di una vergogna infame. La libertà religiosa per loro non è quella che intendiamo noi come persone comuni: manifestare il proprio pensiero, fare i propri riti, andare in giro a dire cosa si è o cosa non si è. Non è questo. La libertà religiosa per un cristiano è sparare nella psiche dei bambini. È un atto di terrorismo. Fate un po' voi se la Cina non ha perfettamente ragione a impedire al cristianesimo di arrivare.
Sì, no, ma sai, parlando di odio e religione, sai, questa è abbiamo la realtà della Spagna, in cui giustamente la religione, l'ordine religione viene relegata come una seconda materia, proprio perché è una zavorra nella formazione. In Italia abbiamo che le nuove pagelle riporteranno come materia di valutazione obbligatoria la religione. E non mi sembra che sul campo politico nessun partito, dall'estrema destra all'estrema sinistra, abbia avuto la posizione che in Spagna sta avvenendo.
C'è un'ignoranza sociale notevole qui, sì, in Italia.
E mi sembra che se uno guardasse lo squallore del panorama politico italiano in tutte le sue varianti, perché appunto non escludiamo, non facciamo privilegi in questo senso, tutti quanti sono ben volentieri disposti a trovare i fondi per assumere insegnanti di religione che, stando agli esami di ammissione, io sto ai dati ufficiali, la percentuale di bocciatura per impreparazione è doppia rispetto ad altri esami. Sembra che si dovrebbe risparmiare, però i fondi per assumere si trovano. Tra l'altro, in tutta Europa i governi, e non sono certo governi religiosi, sono governi laici, sono governi, hanno fatto un consistente resistenza per evitare di imporre le radici cristiane all'interno della Costituzione Europea. Sappiamo quanto dannose siano queste radici, perché in realtà queste radici portano soltanto ad emergere il veleno che intossica la società. In Italia, con la scusa della pagella, si cerca di ripristinare l'elemento fondante della cultura, allora di religione.
Il problema è che il cristianesimo, l'unica cosa che ha portato l'umanità sono i campi di sterminio e le guerre per fini religiosi, per stuprare le persone. Questa è le radici che l'Europa non vuole ciò che il cristianesimo ha portato all'Europa, cioè la mattanza per scopi religiosi. L'Europa non vuole fare una guerra di religione o per la religione, non lo vuole assolutamente, e non vuole imporre la religione alle persone. Purtroppo troppi sciacalli, troppi vigliacchi pensano che sparare nella testa dei bambini sia una cosa normale, tranquilla, tanto li ha creati quel pazzo cretino del Dio dei cristiani. Com'è? Tu imbecille vorresti toccare la creazione di Dio? Non è possibile, si possono stuprare i bambini, infatti la Chiesa Cattolica è quello che fa. Dopodiché avrete i disagi sociali, e io qui non ho sotto mano 500.000 donne violentate o molestate sui posti di lavoro dai 18 ai 25 anni. Adesso non ho gli articoli qui sotto mano, ma 500.000 donne significa praticamente che si sta creando una situazione di disagio sociale che è spaventosa, con interferenze di malattie psichiche, di problemi psicologici, di fobie che si stanno estendendo su tutto il territorio nazionale e stanno sempre più venendo alla luce, cioè stanno creando un sacco di problemi di gestione della società. Per cui fate un po' voi, insomma, quello che sta nascendo, grazie cristiani.
Sì, no, ma vogliamo anche dare una cosa molto che purtroppo è un esempio fatto sul dolore e sulla sofferenza delle persone. A me è successo di leggere un articolo, non so se l'hai letto, che parla della manipolazione genetica e di altre cose. È Cina, la clinica degli embrioni e i miracoli del dottor Wang. Cosa cura in Cina il dottor Wang? Cura la spina dorsale rotta negli incidenti, scura la sclerosi e prova questa cura e viene finanziata. Tenendo conto che privatamente questa cura, che salva persone, costa in Cina soltanto 20.000 euro. Io non so se a livello della, delle varie situazioni italiane si potrebbe arrivare a una cosa del genere con 20.000 euro, e qui si parla di cure private, cioè che a pagamento. E lui molto semplicemente dice: io non so come funzioni questa cosa, so che funziona. In ambito scientifico, chi ha potuto verificare queste cose, stiamo parlando di spina dorsale spezzata, di sclerosi multipla, non sono certo delle condizioni agevoli da curare neanche per la nostra cultura occidentale. Eppure anche in ambito internazionale questa tesi non viene accettata, questa cura non viene accettata. Ma perché? Perché non viene reputata neanche scientifica.
No, allora, case farmaceutiche che ci guadagnano poco, no, vuol dire.
Sai, facciamo un esempio della follia. Dice che, vabbè, il giornale dice chiaramente che questa cura in Italia o in molti paesi, soprattutto in Italia, non sarebbe applicabile proprio perché ha a fare con gli embrioni. Ma tra l'altro non viene considerata scientifica per un semplice motivo: non si fanno i test come pretende la scienza. Di quali test si tratta, dice la Repubblica? Secondo le regole occidentali è fondamentale fare delle prove cieche con delle finte operazioni su cavie umane senza usare delle cellule embrionali per verificare se i miglioramenti possono derivare da un effetto placebo. Il test implica di trapanare il cranio dei malati senza curarli, e questo, secondo l'etica cinese, non va ammesso, non accetta. Cioè, rendete conto cosa significa la scienza deformata dal nostro Occidente? Significa che per provare scientificamente questa simile cura bisognerebbe creare delle illusioni delle persone, però cosa dice? Il test implica di trapanare il cranio dei malati senza curarli, e in questo caso è l'etica cinese ad essere contraria.
Non so,
citazione appunto dalla Repubblica, ti dico anche di non ho, vediamo qual è il giorno.
Sì, c'è.
Il giorno martedì 21 dicembre. Cioè, allora rendetevi conto, cioè, questo riesce a fare, lui stesso è onesto, perché dice: io non sono un mago, non sono un grande genio, dice: so che funziona, vedo i risultati, non so perché funziona, dice, lui le promette, non so perché funziona, cioè nel senso, però so che funziona e lo utilizzo. Eppure questa è una tecnica che in Italia non sarebbe applicabile, perché va contro la legge sulla fecondazione assistita, e stiamo parlando, quanti ragazzi sono in carrozzella per incidenti stradali in Italia? E quanta gente soffre di sclerosi multipla? Se esiste una cosa che tratto 20.000 euro, cioè nel senso che...
Metti che in Italia sia 50.000 euro, 60, dai. Diciamo
sì, no,
che
ma prendere, capito, prendere un europeo, spedirlo lì, ricoverarlo, fargli la cura, costa 20.000 euro. Di conseguenza ottenendo dei risultati, perché appunto c'è anche altri scienziati che non sono disposti a far soffrire le persone inutilmente per dare una prova scientifica, sarebbe un costo significante. Eppure in Italia questo non è neanche possibile, non realizzarla, ma neanche studiarla, neanche applicarla, perché c'è una legge che è un'imposizione dei valori cattolici, e lo dice Flamini, che è un ginecologo specializzato in questo, dice che la legge sulla fecondazione assistita è l'imposizione su tutti i cittadini dei principi cattolici. Fase testuale.
È un attentato comunque alla Costituzione, è un attentato alla società.
E questo modo di procedere, perché la nostra scienza è abituata che solo tramite la sofferenza si hanno i risultati, l'etica cinese dice: non si può far soffrire inutilmente un paziente per verificare i risultati di una certa terapia.
Cito da Kurt Habner, La realtà del mito, a proposito della scienza, dice, pagina 287, non esiste una verità assoluta verso cui muoverebbe il progresso scientifico, se con ciò si intende che esisterebbe una verità in sé, una verità scientifica libera da tutti questi elementi. La scienza è piuttosto soltanto un modo storicamente condizionato da questi elementi di interpretare e dominare la realtà. Tutto ciò che essa conosce, tutto ciò che scopre, non rivela perciò nessuna realtà in sé, ma mostra soltanto come la realtà ci appare necessariamente se ci accostiamo ad essa in modo scientifico. Perciò la razionalità della scienza, in quanto intersoggettività empirica, appunto perché non può basarsi su un'esperienza cogente o su una ragione cogente, ma rappresenta qualcosa di storicamente contingente, non è altro che l'espressione del rapporto di un'epoca con la realtà. Lui lo fa chiaramente legato al mito, però se noi anziché legare questo concetto al mito lo leghiamo anche a una società diversa, diventa anche il discorso cinese, cioè praticamente la scienza non è altro che il rapporto di una società, di una cultura con la realtà. Cioè, in Occidente è necessario trapanare le teste, in Cina dicono di no. Magari dopo faranno delle altre cose che non ci piacciono.
Sì, sì,
no,
esatto, sì.
Cioè, chiaro, però, questo, però non è che questo significa esaltare la società cinese. Noi prendiamo quel concetto che ci interessa. No, noi non, neanche la società dell'antica Roma o dell'antica Grecia, neanche l'egiziana, noi esaltiamo. Sì. Noi prendiamo ciò che ci piace per fondare il futuro, sia chiaro questo.
Sì, potremmo dire come Platone che se esiste una società ideale esiste nei cieli, non esiste certo nella terra.
No, esiste la nostra testa,
sì.
Perché la società ideale è quella che io, tu o le singole persone possono pensare, no? Però la che pensano poi in base ai propri bisogni, ai propri problemi, sì, capisci, al proprio divenuto. Per cui resta solo nella nostra testa, cioè resta come stimolo per progredire, per cambiare, ma quando si impone ad altri, abbiamo visto nella storia, sono solo disastri.
Sì, ma infatti Platone dice chiaramente lo stato ideale esiste nei cieli e di conseguenza però questo no, cioè, può anche rimanere solo concepito nei cieli, però non può essere imposto, e chi è, pur avendo una visione ideale dello stato, deve essere conscio della realtà che gli attorno, e di conseguenza in base alla realtà che gli attorno deve stare molto attento, pur applicando un concetto puramente alto, teorico, elevato, ma non significa che questo concetto deve essere imposto, spalmato sopra o deve andare a sopprimere le cose, significa che la persona deve avere una visione del mondo, però questa visione del mondo deve sempre essere attenta a quello che è tutto gli attorno.
Le persone devono avere delle idealità, no? Cioè devono avere una visione del meglio di ciò che è oggi, perché ciò che è oggi è ciò che noi viviamo, però noi sappiamo che ciò che noi viviamo può essere migliorato, per cui è chiaro che tutte le persone hanno una visione, uso fra virgolette utopistica, no? Cioè ideale della vita, però appartiene a loro, cioè alla loro storia, al loro divenuto, alla loro cultura, al loro modo di essere, al loro modo di manifestare i bisogni, no? Mentre invece una cultura diversa ti dà altra idealità, proprio perché è manifestazione della singola persona. Cioè
si può sapere, discutere se utopia, perché utopia sono le cose per esserci, cioè utopia non è neanche una valenza negativa, perché quello che non succede in 100 anni può succedere un giorno, e sinceramente utopia è soltanto un metodo di misura che noi pensiamo che certe cose non possano succedere.
No. lo mettevo fra virgolette proprio per far capire il concetto più che altro, non per usarlo in quei termini. Cioè è giusto che le persone spingano al meglio. Chiaramente il meglio mio non è il meglio della persona in Uganda che magari sta facendo un mazzo, non è il meglio della donna che nel Sudan sta scappando col bambino sulle spalle, insomma. Cioè il meglio, l'idealità appartiene alle singole persone, cioè, e appartiene anche ai processi di sviluppo che ha una società, al di là poi dei mezzi che le persone attuano, insomma. Però quando si generalizza, quando si trasforma il nostro sentire, cioè il nostro intuire del meglio, in una cosa da imporre agli altri, cioè una verità che va imposta, allora là si fanno i disastri. Cioè noi in realtà come pagani parliamo di libertà, cioè parliamo di rimuovere gli ostacoli che ci circondano, no? Proprio per percepire in maniera diversa e migliore il mondo, ma non per andare a una verità stabilita. Il pagano non ha una verità, ha un cammino infinito di trasformazione verso l'infinito che gli sta avanti, e va solo a coprire lo spazio che va fra la nascita del corpo fisico e la morte del corpo fisico. Ma noi non abbiamo una verità stabilita, una verità che ci impone davanti, non può essere, perché mille sono le nostre soggettività e mille sono i nostri piaceri, e ognuno si esprime nelle singole persone.
Se c'è una verità, che non c'è una verità.
Se possiamo dirlo in questo modo, sì. No, verità è è una grande divinità greca, ed è Estia o Vesta. E Vesta è immobile, Estia è immobile. Ti dice, peggio di così non deve andare. Cioè, praticamente si mette dietro le persone e dice, questa è la tua sicurezza, io sono la tua casa, io sono il tuo focolare. Però tu devi andare avanti, cioè la casa può essere migliorata, la tua conoscenza va migliorata, però non buttare sui muri della casa, questa è la tua casa,
sì, beh, sai,
capisci? Migliorala, non peggiorarla.
Estia è più che legata al fatto del focolare, ma il focolare deve essere inteso come centro di fuoco, cioè esatto, come fonte di energia. D'altronde la nostra vita è sempre una forma di energia di fuoco che è all'interno di altri fuochi, però ha una sua individualità e ha una sua manifestazione, ed Estia ci ricorda questo, che però che la nostra vita non è un qualcosa di inventato, ma è un qualcosa di organizzato, come una casa è organizzata, cioè nel senso che il costruttore o i costruttori, esiste chi l'ha progettata, chi l'ha realizzata e chi la vive.
Estia ha una sorella, ha una sorella che si chiama Demetra, e Demetra è la crescita.
Sì, ma vedi, cioè,
non è da sola.
Ma Estia stessa definisce uno spazio. D'altronde tutti i nostri corpi sono uno spazio all'interno di altri spazi, e per questo ci ricorda sempre che l'importante è individuare questo spazio riconoscerlo, percepirlo, viverlo, significa anche mantenerlo vivo il proprio essere, perché essendo legata al focolare è legata all'intimo, è legata alle cose che sono racchiuse nel nostro animo, nella nostra coscienza, nel nostro cervello, significa che queste cose sono di pregio, sono di valore, sono importanti, che devono essere curate e valutate. D'altronde il nostro corpo è la nostra casa, da questa casa noi non possiamo rinunciarci, e quando saremo morti sarà un altro problema, ma finché abbiamo questa casa, esatto, ne dobbiamo avere cura.
Poi quando saremo morti è in funzione proprio della casa che abbiamo adesso, cioè non è slegate le due cose, non è che ci sia un tempo prima e un tempo dopo, cioè il tempo di adesso, cioè il tempo del corpo, è il tempo della nostra crescita, cioè noi non possiamo rinunciare al corpo in funzione della mente, in funzione dello spirito. Certo, dobbiamo usare il pensiero astratto, dobbiamo usare i piaceri, no? Dobbiamo usare tutte le nostre tensioni, ma il nostro corpo è fondamentale, perché le tensioni e i piaceri esistono proprio perché esiste un corpo che li supporta, che li amalgama. Esiste una mente perché esiste un corpo, le due cose non sono separate, non sono antitetiche. Per cui il dopo è proprio perché c'è un prima, cioè quello che viviamo adesso, il modo come noi viviamo adesso, costruisce il dopo. Non esiste un dopo separato dal prima, cioè il corpo fisico non è separato dal feto, cioè il feto va a costruire il corpo fisico, cioè non esiste una separazione fra le due cose, sono due momenti di crescita diversi.
Sì, ma se parliamo di Estia dovremmo non pensarla come, sai, il santino protettivo che copre la casa, perché in realtà Estia è la casa, in realtà è il fuoco, cioè, perché sai, noi abbiamo sempre la visione monoteistica in cui c'è un Dio esterno che osserva le cose e che protegge, mette la sua mano, il suo intervento a proteggere la cosa.
Ho tentato di trovarlo quel passo, non sono più stato capace, l'ho mandato in Diotto, ho mandato in paganesimo un pezzo di Walter Otto, gli dei della Grecia, che va a descrivere Ermete, no? Hermes, riferito a una divinità indiana, vanno a memoria, perché ho provato prima a ricercarlo, non sono più stato capace, perché l'ho letto un po' a spezzoni, no? Solo che non me li sono segnati, e avevo trovato questo, mi piaceva, l'ho mandato in lista. E praticamente, dice Walter Otto, c'è una divinità indiana che potrebbe essere paragonata a Ermete, però non è Ermete, perché mentre questa divinità indiana protegge per esempio le strade dai lupi e dai briganti, per cui è una divinità che protegge la pietà delle persone, no? Rispetto alle ingiustizie, invece Ermete, Mercurio, vive per se stesso, per cui a volte ti aiuta più il lupo o il briante che non la singola persona. Certo, è dentro ogni singola persona, no? Cioè aiuta ogni singola persona, però non è antagonista al briante o antagonista al lupo o antagonista alle cose malvagie.
È protezione anche dei ladri.
Le cose, è punto, no? Cioè, per cui c'era questa, mi sarebbe piaciuto farlo, ma non lo trovo, comunque lo troverò, insomma, lei.
Sì, ma difatti appunto le divinità hanno assonanze, hanno richiami, hanno citazioni, ma non sono ripetizioni, proprio perché il mondo è molteplice, di conseguenza anche la divinità non si ripete mai nella stessa forma, ma anche la divinità è variazione, anche perché le divinità sono sempre legate al genere dell'uomo, cioè nel senso che molte divinità che possono trovare assonanze in altre culture sono presenti nella nostra cultura in maniera più forte, perché c'è il nostro richiamo alla nostra vita, al nostro tipo di esistenza, poi perché il divino non è omogeneo, non è uguale, e soprattutto il divino, essendo vita, è trasformazione, e di conseguenza è percepito e vive in base anche ai luoghi, perciò molte divinità si assomigliano, ma non sono la stessa cosa, sì. Cioè, anche se sono fratelli, anche se sono gemelli, anche se sono vicini, anche se si possono frequentare e scambiare, ma in realtà una divinità in un mito è una divinità che in quel mito è autosufficiente, esatto, ed è ben identificata, che poi possa essere come Dioniso che va in India, ma in India ci va e ci torna proprio perché la sua appartenenza in ambito culturale, cioè di cultura, di coltivazione, sì, è l'Europa.
Però stiamo attenti anche al Dioniso in India, cioè io ho letto un po' di Nonno di Panopoli, no? Di questa leggenda, che oltretutto è una cosa estremamente dinamica, cioè più che l'India là si parlava, si cenava l'Etiopia, ma non è Dioniso che va in India, cioè, però c'è questo esoterismo, no? Cioè questi paesi stranieri e leggendari che diventava l'India dopo il passaggio di Alessandro Magno praticamente. Bene, io ho avuto occasione di leggere un pezzo della storia storie contro i pagani di Onorio, che praticamente era considerato un libro di storia fino a metà del 1800, ebbene, questo libro di storia dei cristiani affermava che Padre Libero, Dioniso, era andato a fare la guerra contro gli indiani, poveri pacifici che non avevano fatto del male a nessuno. Vi giuro, io l'ho detto, ce l'ho a casa, Onorio, Storie contro i pagani, un libro di storia che ha avuto successo fino a che non veniva contestato a metà del 1800, cioè inizio del 1800, c'è scritto che Padre Libero, Dioniso, che viene identificato con Baco Dioniso, è andato in India a fare la guerra contro i poveri indiani che non avevano fatto del male a nessuno.
Sì, beh, sai, i monoteisti di palle ne posso raccontare, sono abituati, d'altronde l'esistenza di Cristo è una loro menzogna, una loro invenzione, il Dio creatore è una loro invenzione e possono inventare qualsiasi cosa, insomma, cioè certo le divinità, se volevano fare qualcosa, se volevano scontrarsi sarebbero scontrate, se volevano viaggiare viaggiavano, d'altronde sai, il discorso di fare la guerra, certo per i monoteisti il termine guerra significa l'annientamento assoluto del diverso da sé, all'interno di una visione politeistica non c'è l'annientamento assoluto di chi è diverso da te, ma è uno scontro, cioè, questo possa esistere, esistono gli scontri anche fra le divinità, ma questi scontri non sono finalizzati all'annientamento, alla cancellazione, ma è forse anche la possibilità di certe divinità di mostrarsi, cioè intendere la guerra come scontro è anche intesa come un qualcuno che fa emergere nell'altro una certa caratteristica guerriera, ma questa caratteristica guerriera, una volta che emerge, io non la faccio emergere per cancellarla, la faccio emergere per ricordarla. D'altronde la funzione di Dioniso è sempre quella di vincere delle resistenze, vincere degli schematismi, società che diventano troppo rigide, Dioniso arriva, le sconvolge, le fa impazzire proprio perché sono diventate rigide e solo la follia le può scardinare.
Dove fare? Lui è rinato tre volte e, il pazzo di Nazareth è rinato una volta sola e vuoi mettere quanto l'ho battuto? Comunque, vabbè, insomma. Va bene, Francesco, diamo via le telefonate,
sì,
anche qualche minuto, 049-700-700 e 049-700-838. Pronto? Ciao!
Ciao!
Bene, grazie, ciao! E mangia, sì, e mangia tanto, mi raccomando, divertiti, fai le cose che ti piacciono.
Sì, sì, ben, per quello si sente, però, non è che ha messo il fondo, anzi... un giorno come che altri, solo che mi piace leggere, se ora faccio passare,
certo,
che anche gli altri giorni non sai che sia uno che mangia, cioè
sì sì sì,
non mai si dice così tanto per far festa, no?
Certo,
niente, ieri sera, no, c'era su radio il Fratello Bassano, non so se avrei detto, l'hai visto?
No, no, la natura mi protegge, non mi arrivano le onde televisive.
E niente, che c'era un prete, un orrore qua del Bassano, che in una scuola elementare che spiegava le radici cristiane dell'Europa, insomma,
ah, sì,
dei presetti, bisogna mantenerle vive, insomma, come che lo capivo, insomma, ecco. Intanto viene fuori questo qua, non mi ricordo più il nuovo legna, come si chiama, che non mi ha dato il nome. Niente, è così, sì, qua, chi
solo che i bambini sono in grado di sparare cazzate, eh?
Sì, esatto.
Solo che i bambini.
Sì, perché ormai questo è una cosa nuova che vede, naturalmente bisogna che chi apprende anche questa informazione qua. Dopo
purtroppo
speriamo che sappia.
No, no, e dopo entra dentro in una psiche, no, loro ci giocano sui bambini, capito? Sti bastardi, criminali.
Esatto. Va bene.
Va buon, dai.
Aspetta, che c'è un paio di notte qua. C'è sempre Binswanger, no? Lui di Binswanger, sulla fuga delle idee. Un altro volumetto qua che parla appunto di sempre. Ed è un psichiatra comunque, Binswanger. E dopo di Piero Amerio, questo è interessante, problemi umani in comunità di massa. C'è un psicologo sociologo in Francia, però e scrive appunto sulla violenza, giustizia, solidarietà, sicurezza, sulla comunità, insomma, ecco. Pronto?
Sì, ci siamo.
Niente, guarda, è abbastanza interessante come linguaggi e problematiche, insomma, delle comunità, dell'uomo, insomma, ecco, in genere, ecco, tutto qua.
Beh, se la Francia è più attenta a noi, a certe realtà sociologiche rispetto,
esatto,
alla cultura italiana.
Perché con altri due volumi qua è sempre nella sociologia, psicologia.
Sì, basta pensare a Michel Maffesoli, quello che ha scritto di quello che ha scritto sulla comunità, sulle tribù, su Dioniso,
esatto,
e su moltissime cose. Basta pensare appunto che ne sono veramente moltissimi autori che si occupano di queste cose dal punto di vista anche tematiche religiose.
Sì. Dopo conosci per caso Van Gennep?
No.
Ecco, questo parla appunto delle tribù, della vita, no? Delle tribù, della nascita, dei riti, delle tribù, diciamo, indigene delle varie parti del mondo, della Boringhieri, i riti di passaggio si intitola.
Sì, beh, il titolo lo conosco, non conosco l'autore.
Van Gennep, adesso il nome non so, comunque ho dentro sui scatoloni qua.
Stai scatoloni.
Sì, ho messo 3 ore per trovare un libro, cioè, rabattato tutto.
Beh, ma vedi, queste cose sono positive.
Esatto.
Nel senso che hanno a che fare con la dinamica io quando lo racconto la gente ci ride. Ma guarda che esiste l'ognomo della biblioteca, che è lui che ti sposta i libri.
Sì.
E soprattutto però non te lo fa per dispetto, ma ti fa per aiutarci, nel senso che ti crea delle assonanze, delle vicinanze, delle frequentazioni che sono strane.
Sì.
Nel senso che l'ognomo della biblioteca è più attento al tuo spirito, alla tua psiche.
Esatto.
E accosta i libri in maniera curiosa. Ed è molto, molto utile, perché mentre tu cerchi una cosa, lui ti fa trovare cose che non sapevi di cercare.
Esatto, bravo, ho trovato libri che cercavo magari 10 giorni fa e non trovavo, poi mi è passato interesse e invece li ho trovati.
Ma vedi, l'ognomo a seconda realizza i tuoi desideri.
Sì, sì.
Cioè,
infatti,
infatti il nome della biblioteca proprio è essenziale in tutte le biblioteche, perché una biblioteca è qualcosa di vivo, di dinamico,
sì, sì.
E ha proprio un suo flusso di scambio delle notizie,
vabbè.
Perché anche accostare certe tematiche ad altre,
sì,
dà origine a intuizioni, a significati,
sì,
fa emergere delle idee, fa emergere dei collegamenti, cioè nel senso che proprio la puoi chiamare quasi illuminazione, perché anche l'accostare due libri che possono sembrare diversi, in realtà una volta che sono legati creano un ordito, creano una trama,
esatto,
e comincia a trovare una mappa.
Perché dentro ci sono i personaggi anche,
sì,
che si collegano, certo, dentro un libro magari che non ha niente a che fare, però ci sono dentro inseriti i personaggi nelle note, magari nell'indice,
infatti,
ci sono personaggi che si collegano tra di loro, insomma.
Sì.
Infatti c'è mia figlia che sta elaborando la teoria della ricerca ipertestuale nel paganesimo,
sì,
cioè anziché la verità cristiana, cioè la verità del monoteismo,
sì,
il paganesimo è un ipertesto, no?
Sì.
Nel senso che ogni persona ha un proprio percorso e va a ricercarsi quello che è il proprio pantheon,
esatto,
il proprio modo di sentire, il proprio modo di percepire, per cui diciamo sta elaborando un po' questa dicotomia fra l'ipertestualità del paganesimo che la singola persona si costruisce contro la verità dei cristiani.
Sì, ma anche perché il paganesimo è un'arte della tessitura,
sì,
ma la tessitura, oltre che essere tessitura, richiede un telaio. Ma il telaio è sempre una tecnologia, cioè di conseguenza è sempre un assemblare cose diverse che ottengono dei risultati. E soprattutto deve essere conscio di conoscere lo strumento, ma per fare il telaio, per fare l'ordito, deve conoscere anche i tessuti.
Allora preparatevi per essere pagani, servono scatoloni di libri.
Sai, anche perché quando cerco un libro, no, guarda che non mangio mica fino a che ho trovato. Cioè,
sì, ma infatti prende.
Mangiare alle 9.
Sì, vedi, è proprio un'etica da samurai, se proprio sei il samurai, fai il digiuno rituale.
Prende le emozioni finché non le scarichi.
E poi arrivo tutto sudato, esatto. No, col libro, non mangio fino che ho trovato
l'altro. Ma vedi, quella è un approccio, un purificarsi verso un qualcosa, cioè nel senso, il togliere l'alimento significa che tu stai per introiettare un alimento diverso.
Comunque questa tensione è proprio quella che porta al cambiamento dentro di noi, esatto, che va a incidere sulle emozioni.
Sì, non esiste più niente che ti distraga, come esatto. No, sei proprio puntato là, esatto. Non esiste più niente.
Ma vedi, ma il digiuno ha in questo caso anche una funzione proprio concreta. perché praticamente liberi, perché sei alla ricerca di nuove energie, di nuovi alimenti.
Esatto, sì.
E di conseguenza tu proprio digiuni proprio perché prepari, sai che arriverà un qualcosa e lo potrai cogliere meglio, perché dietro neanche l'idea hanno un sapore, cioè nel senso che non c'è soltanto una dimensione puramente libresca, lo stesso libro ha un sapore, ha un valore, ha un profumo. Sì.
Infatti, non per caso, quando apro il libro, no, sono lì a sentire l'odore delle pagine, questa è carta palatina. Sì, è una sfumatura questa cosa.
Sì, ma vedi, ma la carta è sempre una trasformazione al solito della natura. Ma chiede sempre, torniamo al corso della tecnologia, ricordiamo sempre a qualcuno che l'ha realizzata e qualcuno che ci ha stampato sopra e qualcuno che ha pensato di scrivere la cosa. Perciò anche il carattere è una riconnessione, cioè la calligrafia, ti dico, è anche una riconnessione anche degli archetipi. So che ad esempio noi parlavamo sabato anche dei geroglifici. In realtà i geroglifici hanno una valenza che è loro, in senso di che possono raccontare delle cose, ma sono dei sigilli che vanno sul tuo inconscio. Sai che se tu non conosci il significato, quell'immagine che è raffigurata del geroglifico rianima qualcosa del tuo archetipo, entra in contatto, cioè riesce a passare, mediare anche il fatto che tu culturalmente non conosca il significato di quel geroglifico.
Anche perché è un linguaggio universale, il geroglifico è qualcosa che raffigura, no?
Sì.
Un rapporto, anche una figura che è, diciamo, archetipica, appunto, come hai detto tu, no?
Sì, ma anche il libro, nella sua forma, sì. è una porta. Perché cioè, se tu provi a pensare, il libro tu cominci ad aprirlo e lo apri come una porta.
Come una porta, esatto. Sì.
E qui tutte quante le pagine sono delle finestre, cioè praticamente sono finestre che ti portano verso l'esterno, verso l'osservare, perché a questo punto tu ti pieghi sul libro per cogliere le cose, per comprenderle, e questo ti porta fuori a non concentrarti su te stesso, ma a cercare una realtà che ti è attorno, che passa tramite le parole del libro, perché le parole sono una mediazione essenziale con la vita e con l'esistenza.
Esatto. Anche io che non vado fuori, per esempio, spesso, no, camminare così, sto a casa, leggo sempre, cioè compenso questa, diciamo, questa uscita.
Ma sono gli occhi che camminano sulle parole.
Esatto.
Però pensare, cioè il tuo occhio che cammina sulle parole, esatto. Insegue un sentiero, sa che esiste un percorso che è puramente delle parole allineata, ma esiste anche un percorso dell'idea che è all'interno di quest'altro percorso, esatto, sì. Che può avere degli alti, dei bassi, che può avere dei dislivelli, e anche questo è un camminare in sostanza, cioè nel senso che è un movimento.
E anche il coincidere di certe visioni, no, delle parole, cioè di discorsi del libro.
Ma sono delle ma il libro è una riconnessione tra la tua essenza e quello che c'è esterno, sai? Sì. Cioè, è come tu andassi a cercare la tua spina finché trovi il buco giusto, che è la spina giusta, la presa giusta. Ed è anche un riconnettersi al mondo. Ma significa sempre è un tirare fuori, un fare emergere, un esporre, un ricercare.
Sì, sì. Niente, perfetto, lei proprio azzeccato proprio quello che sono quando leggo, insomma, ecco, che c'è una compensazione tra l'uscita dal...
Non è una compensazione, guarda che leggere non è una compensazione, realtà è l'innescare di altri meccanismi, proprio perché tu ti pensi in equilibrio, il libro è quel peso che ti fa spostare quell'equilibrio e mette in moto un meccanismo.
Va bene.
Ecco, Claudio,
dimmi.
Dicevi prima dell'autore, come si chiamava, Abner?
Kurt Abner.
È un libro questo?
Sì.
L'ho già scritto. No, pensavo che fosse un articolo del giornale.
No. Kurt Abner, La verità del mito.
Feltrinelli.
Feltrinelli del 1990.
Ma costa 46 euro,
Quanti?
46.
Guarda che Gli dei della Grecia di Walter Otto, che è appena uscito, costa 42 euro.
Sì, te l'ho. Quello è verde, no?
Sì, esatto. Sì. Mamma mia,
se Claudio,
i prezzi adesso.
Però dopo Mari.
Io l'ho pagato, mi sembra, 2000 lire quel libro.
L'ho comprato una vita fa.
Mari, fra 2 mesi esca quello tascabile.
Sì, come no, questo no.
serie Ramo d'Oro questo.
Ma veramente sono serie, quelle serie tutto, tutto colore copertina.
Sì, Ramo d'Oro.
Vabbè.
Sì, e in fondo c'è collezione Ramo d'Oro.
Sì, beh, la Delphi appunto fa dei testi interessanti, purtroppo il mercato librario ha dei costi elevatissimi.
Purtroppo sì, ma è cresciuto proprio a livello, proprio c'è un balzo proprio,
certo,
abbastanza sensibile.
Sì, sì, sì.
Mamma
sì.
mia. Va bene.
Ok.
Di nuovo, buon sostizio.
Ciao. Anche a te, Ivano.
Buon divertimento. Ciao.
Ciao. Ciao.
Pronto?
Ciao Paolo.
Ciao Paolo.
Ciao
Claudio.
Ciao.
Per me comunque, anche se i preti non ammettono, per me è una dea bambina. E so che gli sfotto bene perché non possono stuprarla. E Dio è bambina, per me è un Dio bambina, insomma, ecco, in definitiva. Nel senso che quando vedo il sole tramontare, per me è quella luce rosa, tra il blu e rosa e tutte quelle sfumature, la vedo femmina, insomma, è tutto il discorso. Se mi fate un piacere di parlarmi un po' dei templari, dovreste brava gente, vero?
Non c'ho niente sotto mano.
Mi piace perché sono ignorante in materia, volevo conoscere questi.
Non valgono granché.
Comunque non.
No, Giampaolo.
Gran brava gente.
Non valgono granché.
Non vale, secondo me non vale molto la pena, in effetti.
Allora è come immaginavo.
Va bene.
Ti ringrazio.
Sì.
Ciao.
Ecco, l'unica ciao. Cosa appunto che va riconosciuta ai templari è che hanno fatto come milioni di persone una brutta fine, però in sostanza non avevano nulla di particolare.
Sì?
Insomma.
Ciao ragazzi, sono
ciao. Ciao, dimmi.
Niente, volevo farvi complimenti per la trasmissione e quando posso la seguo sempre.
Grazie.
Grazie.
Quanto appassionato anche di mitologie greche, romane e soprattutto scandinave. Quindi c'era molto più, come si dice, sale in zucca una volta che non in questo, in questa associazione a delinquere, in questa SPA o multinazionale che dir si voglia. E fategli il culo, che appunto solo. E così volevo dire una barzelletta che breve, che comunque è in tema.
Dai!
Come si fa a fare in modo che una suora resti incinta? Basta travestirla da chierichetto. Posso?
Va bene.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Sì, vabbè, buttiamo anche in vacca queste cose, giustamente, perché a un certo punto bisogna anche ricordarcene anche sotto forma di scherzo. Francesco,
sì.
Siamo ormai arrivati e giunti alla fine della trasmissione, vediamo l'ultimissima, visto che non è ancora arrivato. Pronto?
Ciao, sono Alberto da Padova.
Ciao.
Ciao.
Buon sostizio, buona.
Grazie.
E buona continuazione a tutti. Un'informazione, perché ogni tanto sentivo parlare Franco Carraro dei catari, chi sono?
Allora, i catari furono un movimento, chiamiamolo fra virgolette, reticale, attorno al 1200, e vennero massacrati tutti quanti in Francia, praticamente fra la Francia e la Svizzera, e uno di questi assassini, diciamo così, hanno portato avanti i massacri, cioè nel senso che massacravano uomini, donne, bambini, cattolici, e fu anche Antonio da Padova.
Ho capito. E praticamente predicavano il dualismo loro?
Sì, praticamente avevano tutta una serie di situazioni anche comunitarie, ma fanno parte praticamente di tutti quei movimenti dei poveri, no? Cioè della ricerca di giustizia che avvengono in quegli anni, subito dopo le crociate o comunque a cavallo. Sì, vale la pena di metterlo perché alcuni studiosi dicono che erano un gruppo ancora gnostico che deriva dagli ereticali, cioè da molto antico comunque, però ci sono tutta una serie di studi anche perché molte cose sono andate perdute, la stessa lingua doc che veniva usata è andata persa.
Sì, comunque diciamo che i catari avevano il concetto della purezza, del fatto di essere una realtà così peccaminosa e che qui bisognava votarsi a essere puri.
Sì, certo.
È una visione appunto eretica, diciamo proprio di quella intrasensente che cercava di riconquistare una certa realtà, ma dal punto di vista diciamo della sostanza avevano soltanto un fattore di imposizione di tipo tipico protestante, quasi calvinista, cioè del senso del rinunciare alla vita, alle ricchezze, alla sessualità per elevarsi verso Dio, insomma.
Sì,
non è che avesse delle grandi teorie, insomma.
Sì, non è che
infatti quello che sono i corpi perfetti,
insomma, e basta.
Tanto per cambiare.
Sì. Chiamano degli albigesi, se vuoi due.
Sì.
Ok.
Stavo pensando, visto che adesso siamo sotto le New York, la Banca del Vaticano potrebbe poteva regalare qualcosa a tutti, invece non regala niente a nessuno.
No, vero.
Quando sento parlare che l'Italia è una repubblica, vengono subito i capelli dritti, perché che sei stato San Marino, che sei stato Pontificio Vaticano, che sei... Intanto per cambiare che ognuno... Sì, una repubblica sulla carta, ma...
Sì, sì. Eh beh, ci sono tante, sì, tante lobby, dai.
Ognuno va per conto suo.
Certo.
Vabbè, dai, ciao.
Grazie. Ciao.
Grazie.
Auguri, grazie. Ciao, ciao. Ciao.
Boh, chiudiamo qui la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo. Dovrebbe arrivare Alvise, ma non lo vedo arrivare. Eccolo qua, sta arrivando in questo momento. Metto su subito la pubblicità e vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo. Ciao, ciao a tutti.
A tutti.
Ciao.